ci siamo, apriamo una nuova parentesi legata alla Time Magazine, una di quelle che a me piacciono, perché a me il noir piace, perché no, è un argomento interessante, ma piace a tutti. La dottoressa Angela Ghianci, buongiorno Angela.
Buongiorno a tutti.
E allora, noi continuiamo nel scoprire questi personaggi che hanno fatto la storia della criminologia, se così mi passa il termine. Oggi di chi e di che cosa parliamo qui al Time Magazine?
Dopo aver fatto un excursus che parte da settembre, oggi parleremo di una serial killer particolarmente nota in Italia, forse la più nota in Italia, la saponificatrice di Correggio.
Che già dirlo uno scioglilingua, saponificatrice.
Infatti mi sono allenata ieri sera.
Io faccio finta, io non so tutta la storia, però faccio finta di non sapere. Saponificatrice perché? Perché lavava i panni? Che faceva lei esattamente?
No. Allora, intanto io... preambolo, questo potere è dedicato a chi ha una tenuta forte, nel senso che comunque non è facilmente impressionante.
Tanto noi foto non le facciamo vedere, quindi non facciamo vedere video.
Ma la fantasia a volte. Però questa è proprio una storia di, intanto una donna serial killer, quindi già abbiamo definito, per chi ha seguito, la donna particolare, ma molto ammaliatrice, molto anche affabile, molto simpatica, molto amica, che retisce le persone, in questa cosa specifica della Cianciulla, e così, senza utilizzare armi da taglio, senza assalti sessuali, utilizzando a volte il veleno, a volte semplicemente la sua affabilità, manipolare, ammaliatrice. Addirittura simpatica, addirittura normalissima. Normalità, ma in realtà mostruosità interna. Questa era la Cianciulli. E perché è famosa? Famosa perché, intanto, vabbè, Correggio è, questo mi sento dire sempre, dove è nato Ligabue.
Dove è nato Ligabue?
Esatto, lo sappiamo tutti, quindi così. Ma, dico, si ricorda per questo, banalmente. Però, ecco, è stata, intanto, una delle prime serial killer, intanto ha ucciso 3 donne. Quindi, minimo, per uccidere, per essere killer bisogna ucciderne 2. Però, la cosa, l'aspetto macabro, ecco perché dico, è particolare nella sua... Esther Don, che è una donna che generalmente uccide col veleno lentamente, ma senza grandi azioni truci. Lei invece...
Mentre i serial killer uomini in genere sono violenti, con il coltello o comunque qualcosa di.
Vi ricordate che ha seguito Ted Bundy,
esatto.
Abbiamo detto anche il mostro di Firenze. Sì, assolutamente, tramite attacchi sessuali, stupri e sangue.
Esatto.
Quindi sangue soprattutto.
Normalmente
uomo.
La figura della serial killer donna è più legata al veleno, comunque qualcosa di meno evidente e cruento.
Meno subdolo, meno evidente e cruento, meno sangue. Io dico proprio sangue, però più cruento. Perché lentamente si muore col veleno, forse addirittura più.
Perdonami se ti interrompo. Prego. Mi chiedo un ascoltatore: ma la vecchia dell'aceto di cui scrisse Anatoli era un personaggio reale o di fantasia? Questa è una domanda che adesso dobbiamo andare a cercare. Non so se tu sei.
Beh, no, questo no, perché in realtà è anche molto antico. Però quello che posso dire è sicuramente. Anche Madame Bathory, che fu stata la prima, una delle, proprio delle prime contesse sanguinarie. A volte c'è in alcuni personaggi un misto di realtà e di fantasia. Quindi
una
su questo, sì, ma anche perché in realtà devo dire che se ascoltate questa storia o in generale altre storie, ci si stupisce a pensare che sia vero. Cioè, talmente.
Quando la realtà supera la fantasia, ma torniamo al tracciato principale.
Esatto,
ecco.
Sono molte, molte adattare. Allora, la Cianciulli, perché è ricordata? E tra l'altro io invito chi è interessato a guardare un film, Il Gran Bollito, del 77, cui ci sono personaggi come femminili, 3 donne uccise, però recitati da uomini. Renato Pozzetto in particolare, Milena Vukotic, che sono 2 personaggi ovviamente che hanno fatto la storia, tra l'altro molto giovani, in cui recitano delle parti. E questo ha vinto una serie dei premi Oscar, perché comunque è molto realistico, riprende proprio la fase delle uccisioni, quindi ecco, è antico, però è fatto molto bene, devo dire. Stavo dicendo perché andiamo sul modus operandi.
Ok, come uccideva?
Per chi è forte adesso lei intanto uccideva con una scure le donne,
una
scura esattamente, quindi anche nel film si vede proprio lei con la scura, quindi è tipicamente uomo, ecco perché è tra serie chiede tra uomo e donne, insomma, che modalità. Delle donne, delle amiche, che avvicinava con la promessa di aiuto. Allora, le donne erano sempre delle vittime molto tristi,
molto deboli,
sì, tristi perché qualcuno aveva perso il marito, qualcuno era disoccupata, ne uccise 3, come dicevo. E quindi sulla promessa di aiuto, ecco, l'amica affabile, ho trovato un amico per te, un marito per te, ho trovato un lavoro per te, tra l'altro inesistente, perché queste donne a questo non hanno fatto la promessa di raggiungere destinazione X per un marito oppure un altro, ma in realtà non arrivavano
non
mai, perché
mai
non ci sei in casa. Loro la mattina di questa partenza fantomatica arrivavano a casa della Cianciulli e le offrì un po' di tè, che in realtà c'era messo anche lì del soporifero, diciamo, tra l'altro. La ringraziavano e firmavano delle cartoline, delle lettere in cui dicevano che sarebbero arrivate per ringraziare i parenti, per salutare i parenti, e mentre erano stordite, lei utilizzava appunto la scure. Poi nel film si vede lei usa la scure come se fosse uomo in realtà, e li uccide, li fa a pezzi, quindi l'aspetto va da già macabro. E la cosa particolare, sta punificatrice, è che lei usa un pentolone, poi il pentolone si vedrà bollire appunto durante il film. E i pezzi di carne appunto degli uomini metteva dentro il pentolone con la soda caustica, facendo il sapone, delle saponette. Lei poi, saponette che tra l'altro vendeva.
Mamma mia.
Eh sì, è macabro perché proprio è un aspetto, forse l'unico in realtà in Italia da rent'anni a questa parte. E la cosa ancora più macabra, più particolare, è che col sangue delle vittime, mischiato a elementi semplici, farina, latte, uova, faceva dei biscotti.
Buoni!
Che poi, appunto, infatti è nota come anche in carcere faceva i biscotti che nessuno mangiava mai.
Ovviamente, non sembra che ci
però,
mette.
Però poi le dava ai suoi amici, quindi ai suoi amici, alle sue amiche che venivano. Il film, guarda, dico, invito, il film stesso è semplificativo. Si vede che mangia i biscotti, tutti contenti. Però è questa che, sappiamo, è tra cannibalismo, è una cosa molto, molto...
Mamma mia, cruenta.
Molto, molto particolare.
Allora, fermiamoci giusto un secondo, perché qui entriamo nel vivo, adesso mi racconterai poi tutte le vicende e il perché, perché poi alla base di tutto, ma perché faceva questo questa donna? Cioè, ce lo chiediamo, perché alla fine mette a rischio tutto, cioè, per uccidere gente, l'idea di far mangiare parte del corpo alle persone, di fare le saponette, insomma c'è una psicologia dietro che fa spavento. Oggi parliamo della saponificatrice di Correggio e lo facciamo qui al Time Magazine. Carl Brave, Posso, col featuring di Max Gazzè, insomma io me la sono fatta spoilerare fuori onda la storia. Siamo rimasti al fatto che lei faceva saponette con i pezzi bolliti delle vittime, faceva biscotti con il sangue, poi ovviamente con farina e tutto il resto, e la gente era contenta. Ma alla fine, spiegami, ma perché questo comportamento? Intanto facciamo un'introduzione, perché tra poco c'è la pubblicità, ritorneremo subito dopo il break. Poi ti fermo io, ovviamente. Sì, perché sì, c'è un motivo alla base di questa violenza, di queste uccisioni?
Sì, però se lo dico adesso finisce tutta la parte bella. Io poi...
Proviamo a introdurlo, okay, però. Okay. Andiamo... Sì. Quindi c'era uno scopo, non era pazza questa donna, completamente pazza.
E su questo molti psichiatri hanno fatto... È un caso
già c'è chi l'ha indovinato però tra gli ascoltatori, sai, perché mi ha detto... Mi hanno... Sì, ha ragione l'ascoltatore che ha scritto il perché lo facesse, bravo, però... Racconta, continua
a raccontare. Ok, già qualcuno ha indovinato. Per chi non conosce la storia, intanto sul fatto che sia pazzo o meno, hanno fatto varie perizie. È un caso complesso.
Sì.
È stata rimandata più volte a giudizio perché hanno fatto intanto due perizie fondamentali. Totalmente pazza, totalmente fuori di testa.
Vabbè, non ci sta con la testa, oppure, fa pezzi la gente, via.
Oppure semi-infermità mentale. Ricordiamo, perché non è dell'ambito, semi-infermità mentale è una condizione in cui la persona è parzialmente cosciente, è comunque cosciente dell'atto.
Cioè, è cosciente di quello che sta facendo, ma la ragione che porta a farlo magari non la vede proprio lucida, più o meno.
Allora, solitamente lo psicopatico è colui che è cosciente di quello che fa. Cioè, cosciente dell'atto, sa che ha ucciso, però minimizza il problema. Cioè, riconosce che è poco importante quella persona viva, poco importante, cioè, di
Oh, magari c'è anche ragione.
Disumanizza. Beh sì, i pensieri omicidi fanno parte. Il problema è quando li metti in atto. Allora, quando li metti in atto quella persona la depezia a livello proprio di oggetto, allora lì vige la psicopatia, mancanza di empatia. Quello è lo psicopatico. Lo schizofrenico, colui che è pazzo, fuori di mente, quello che invece sotto deliri, uccidi, sente delle voci, vede delle visioni, allora quello è fuori di testa da questo punto di vista. Allora sono due ambiti diversi, perché se sei conosciuto totalmente infermo di mente, vai al manicomio giudiziario, al manicomio criminale. Se invece sei semi-infermo o addirittura cosciente, vai in carcere. È
perché diverso. Affronti un processo reale con responsabilità reali.
Sei cosciente in quel momento. Quindi intanto a livello giudiziario è completamente diverso.
Certo, cambia tutto.
E quindi la perizia psichiatrica e psicologica è fondamentale per stabilire. Nel caso della Cianciulli sono state fatte due l'esito poi lo vedremo, però due perizie contrastanti e quindi un esito poi alla fine è diverso.
Ok.
Tutto il momento è sempre nell'infanzia, l'ho sempre detto.
Si parte da lì, okay. C'è poco da fare.
Non possiamo
non ci si può esimere, è quello che ci marchia da bambini. Quindi.
I serial killer hanno comunque avuto delle infanzie devastanti, devastatrici e comunque sicuramente anomale rispetto all'arco evolutivo, non sarebbero, a parte il temperamento particolare. Però la Cianciulli, ecco, io proprio, una cosa che mi ha stupito quando ho detto il memoriale, lei ha scritto un memoriale in carcere, proprio di suo pugno, e tra l'altro è anche molto brava a scrivere, tutto questo punto di vista, ha avuto poi molto tempo in carcere, dove scrive i suoi pensieri, tutto quello che è passato. Diventa l'infanzia, lei aveva una madre molto particolare, una madre che l'ha sempre disprezzata secondo il suo punto di vista e addirittura l'ha ripudiata, non la voleva un maschio
addirittura.
E lei tentò tre volte il suicidio, addirittura con delle stecche in gola, lei dice proprio. Oddio. All'interno del memoriale, proprio letteralmente. Non ci riuscì mai, era quasi intristita il fatto che non ci fosse riuscita. Qualcuno l'aveva salvata, una volta la fune si era spezzata, quindi malediceva il fatto di non essere morta, da una parte. Dall'altra sua madre la malediceva dicendo: i tuoi figli ti moriranno. Quindi lei ha vissuto sempre con questa spada di Damocle, che i figli le moriranno.
Questa maledizione.
Una proprio. Zingara le disse che i figli ti moriranno a meno che tu non
farai una cosa.
Farai, è questo.
E poi ci torniamo subito dopo la pubblicità. Entriamo nel merito tra qualche istante, okay. Subito dopo la pubblicità. Okay. Time Magazine, The Black Eyed Peas, ci siamo ancora con Angela Ganci, la dottoressa Angela Ganci. Stiamo parlando della saponificatrice di Correggio, che è il paese di Ligabue, ma prima conosciuto per questo evento della cronaca nera italiana. Allora, siamo arrivati al momento in cui spieghiamo il perché. Allora, abbiamo capito che c'è alle spalle un rapporto conflittuale con la madre, che addirittura avrebbe maledetto questa donna dicendo: tu perderai tutti i tuoi figli. Questa donna che comunque ha quattro figli, mi pare di ricordare.
De Cianciulli ha avuto 17 gravidanze. 17,
17 gravidanze.
Sì, questo
dalla. Ma è il marito che fine ha fatto poi? Aveva un marito, un compagno?
Sì, lei si è sposata con Raffaele Panzardi.
Tu sei il nome a memoria, fa impressione.
Sì, io
l'hai studiata proprio. No,
la conosco da tempo, avendo letto il memoriale. Sì. E, sì, Raffaele Panzardi, tra l'altro, appunto, dipendente dell'ufficio dell'anagrafe. Perché è importante? Perché, tra l'altro, lei nasce in Irpinia, ecco, la tesi è che nasce quindi ad Avellino, insomma, nel Campano, quindi anche il suo accento particolare, diciamo, non proprio del nord. Trasferisce a Correggio in seguito al terremoto dell'Irpinia. È importante questo perché dopo il risarcimento, appunto, i terremotati, lei inizia a vendere usato, quindi mobili usati, vestiti usati, quindi inizia a fare questo commercio, anche perché poi commercerà i vestiti delle vittime, quindi questa attività che le rende. E lei riprende, è molto attiva, molto collaborativa, che suscita simpatia. Lascerà poi il marito, perché poi il marito poi rompono, non vanno d'accordo da questo punto di vista. Però ecco, il trasferimento e questa attività, in seguito appunto anche alla povertà, lei che riprende, insomma, le redini della famiglia. Il marito assente, poi appunto completamente. Però si riesce appunto a sposarsi. Essenziale la presenza di questi quattro figli dopo i 17 aborti, dopo i 13 aborti, insomma. E quindi anche pesante.
Certo.
Ma l'amore, l'ossessione, la morbosità. È proprio l'ossessione
per il figlio maschio, il primo.
Per il figlio Giuseppe. Giuseppe sarà il motivo di tantissime sue azioni proprio morbose. Nel film molto, molto evidente, bravissima l'attrice, non mi ricordo in questo momento del gran bolito del film, che lei si chiama Michele comunque. E per amore di suo figlio farà questi, soprattutto del primo, farà questi sacrifici umani. Perché? Lei, questa donna, immaginate, vive nell'incubo mattina, pomeriggio e sera, che la professoressa Zingara è la maledizione di sua madre si avverino.
Quindi lei, se non fai dei sacrifici umani, sì, tuo figlio Giuseppe morirà.
Ecco perché il professore Saporito, che è stato un grande psichiatra nella prima perizia, dice: è totalmente pazza. Effettivamente, chi ha questi deliri? Perché questo in realtà è un delirio.
È una dissociazione dalla realtà.
Come se tu fossi il messia che ti salvi sacrificando. Chiaramente è un delirio, non è reale. Ecco, poi successivamente lo psichiatra, il secondo psichiatra, dà un'altra versione leggermente diversa. Però ecco, sicuramente il sacrificio umano è qualcosa che già che impaurisce, ed è molto particolare, perché solitamente i serial killer psicopatici in senso stretto non hanno dei, proprio ti dicono: io l'ho ucciso perché ad esempio non meritava di vivere, piuttosto che per motivi che sono altri. Questo è a metà tra delirio e psicopatia. Lei sa bene cosa fare, perché tra l'altro legge libri di chiromanzia, proprio nel suo manuale si legge, e sa come fare, addirittura vede pozioni, e questa cosa del pentrone che bolle, ovviamente con questa immagine, è qualcosa che poi nel film, in questo gran bollito, si vede, silenzio del fondo, ecco perché il film ha fatto molto successo, e si sente in sottofondo, e
questo
ti sa cosa ti riferisce, quindi già pensa al pentrone col sapone.
Io penso a Gargamella dei Puffi, al pentolone, penso un po', vedi che distorsioni d'infanzia. Allora, ancora un disco, poi chiuderemo l'argomento del giorno, spiegandoci anche perché tu hai questa passione, insomma è la tua professione quella anche di parlare di questo, perché no? Questo è il Time Magazine, continuiamo con Elton John e Britney Spears, Hold Me Closer, e ancora una volta qui al Time Magazine. Siamo all'epilogo della storia della saponificatrice di Correggio, siamo all'epilogo. Come viene catturata? Perché non l'abbiamo ancora detto.
Sì, allora, intanto Sapone Imperatrice uccide tre persone, abbiamo detto l'abbiamo tre detto. Donne, ok, così qua. È importantissimo, vende poi i vestiti, cioè si vede mentre...
Gioielli, vestiti.
Sì, sì, li trafuga, li ruba. Poi li ruba, li mette in questo suo negozietto che poi dell'usato. Che... Negozietto dell'usato è questo che...
la tradisce sostanzialmente.
Praticamente sì, la fa, la fa. Se qualcuno, se, chi ha seguito le vicende della infermiera Kille, della sì, l'infermiera Kille di cui si è parlato della Caleffi, no? Uh-huh. Un po' una situazione simile, qualcuno insospettabile si accorge qualcosa non va. In questo caso la cugina di Virginia Cacioppo, la terza uccisa, cantante lirica che voleva sfondare nel mondo della lirica, si accorge che, tanto la donna, la mattina andò a salutare ringraziando la cianciulla e poi non fece più ritorno, quindi sparizione. Ma si accorge che mancava nel guardaroba una pelliccia a cui la Cacioppo era assolutamente affezionata, che non avrebbe mai dato in giro a nessuno. Si stupisce troppo di averla poi vista a casa della cianciulla, in questo suo piccolo negozio. Dice, è impossibile, è successo qualcosa. C'è solo una persona testarda, perché c'è sempre questo colpo di scena. Qualcosa che non aveva calcolato la cianciulla, era troppo sicura, sappiamo che chi è troppo sicuro poi alla fine lascia qualche falla. Lei, questa la cugina, incomincia a disturbare tutta Reggio Emilia, il caposcodella mobile, insomma, qualcuno l'ascolta, quindi è sempre anche questo un film. E la vanno all'interno di fare la perquisizione, trovano ovviamente
tutta una serie di cosa appartenente
alle vittime. Nel film si vede questo, però non so se è il film reale, all'interno del biscotto, però non so se questo sia effettivamente reale, trovano il dito.
No, vabbè, sembra però che
questo,
sia surreale.
Però questo non so, però in ogni caso si intende dire che comunque si trova, un po' come poi vedremo anche nel caso Dahmer, qualche cosa. E allora viene catturata, ma non solo lei, è anche questa la svolta, insieme a Giuseppe. Sappiamo, Giuseppe,
perché, cioè. Lo rispieghiamo perché c'è l'ascoltatore, dice, perfetto. Ho perso il motivo, lo faceva sì. Perché la maledizione voleva che se non avesse fatto dei sacrifici, il figlio Giuseppe sarebbe morto.
Esatto, lei si era costruita mentalmente questa cosa, che è la sua costruzione mentale. La Zingara aveva detto, tu fai dei sacrifici umani, ovviamente è un delirio. Poi tra l'altro la Zingara aveva detto, vedo nella tua mano sinistra il carcere e nella destra è il manicomio, quindi che poi quello che accadrà in realtà aveva prefigurato. Sì, Giuseppe doveva essere salvato, preservato da tutti i mali, okay, del mondo. Quando catturano Giuseppe, lui inizialmente nega.
Giuseppe con che accusa viene catturato?
Lei inizialmente nega tutto. Non sono stata
il
io.
Il film si chiama Il Gran Bollito.
Gran Bollito. Ok. Ed è 77. Lei inizialmente nega. Ma io non sono stata assolutamente. Viene catturata intanto intorno al 45-46, d'accordo? Nega tutto, anche perché lei era una persona grassoccia, bassa, minuta, tutto sommato, no, come poteva trasportare i cadaveri, bollirli? Era impressionante.
Certo, era inverosimile, in realtà.
Sì, non era una donna altissima, per cui insomma, alle forze fisiche come avrebbe fatto? Nessuno ci credeva. Quando però Giuseppe viene accusato di complicità, per aver spedito quelle lettere poi ai parenti, mm-hmm, delle vittime, lei impazzisce da questo punto di vista. È ritratta, confessa. Giuseppe non è stato, sono stata io, nel mio errore si vede.
Certo,
questo
non può permettersi di essere anche la causa del figlio in galera.
Ha fatto tutto questo per salvarlo. Ma la cosa ancora più scioccante è che, e questo si vede benissimo nel suo memoriale, lei dà una dimostrazione a Cappana la pelle in 10 minuti davanti alla giuria, che è stata lei. Cosa fa? Prende il cadavere di un vagabondo, proprio questo è vero, il memoriale, lo squarta, quello che sia, e lo saponifica in 10 minuti, dimostrando che è stata lei. Viene accusata, viene stata l'unica, sì, è fantascienza.
Ha dato una riprova.
Non è fantascienza, ma è realtà, secondo il memoriale. E gli atti del processo. Lei viene accusata, l'unica ovviamente testimone, quindi Giuseppe Panzardi poi alla fine, diciamo, viene scagionato. Ci sono alcuni che poi, vabbè, la storia è complessa comunque, poi... che vengono anche correi, però lei si becca 30 anni di carcere e 3 di manicomio giudiziario. Muore nel 70 per un male, apoplessia, okay, cerebrale, comunque muore per un problema cerebrale. E il film, tutta la storia e soprattutto il fatto, una cosa diciamo surreale, tra l'altro il film Gran Bollito è grottesco come genere, quindi poi vedete anche particolare. Lei scrive molto, in qualche modo tenta di redimersi, di chiedere scusa, però quello che fa è che cucina biscotti, era la cuoca del
carcere,
che però
nessuno li mangia,
nessuno
perché il dubbio che ci fossero componenti umane resterà sempre.
Quindi resterà questa particolarità. E la donna, ripeto che questo è un caso molto particolare, solitamente le donne non arrivano a questo livello di
cruenza.
Però, ecco, dimenticavo, lei viene condannata al carcere perché dopo la perizia il processo è saporito, c'è la seconda che il giudice approva, seminfermità mentale, cioè lei effettivamente era sotto l'effetto di delirio, però in maniera intermittente, cioè aveva anche l'aspetto cosciente, lei rubava i soldi,
rivendeva per lucro,
quindi aveva assolutamente qualcosa di finalizzato, non era sotto il periodo di delirio, quindi viene condannato come un
mi dicono tra l'altro il film si trova su YouTube con facilità, il film completo mi dicono qua, quindi lo trovate tranquillamente su YouTube,
sì, vabbè,
basta
sì,
scrivere Gran Bollito.
Sì, l'antico,
che
sì.
Dire, è arrivato il momento di salutarti, io ti ringrazio, ci vedremo tra un paio di settimane immagino con un nuovo caso, sì. La trovate anche su Facebook, sui social, su YouTube, dottoressa Angela Ganci, per curiosità se volete proporre serial killer che poi andremo a sviscerare,
sì,
noi qui
delle proposte sicuramente, e poi forse il, sì, il libro che Assassine che avevo già presentato comunque,
sì, sì. Lo trovate su Amazon,
ma sì, su Amazon, Assassine Angela Ganci, ma che contiene dettagliatamente la storia anche della Donarda Cianciulli.
Assassine. Basta che andate su Amazon a scrivere Angela Ganci Assassine,
esatto.
Trovate
proprio il libro, trovate nel dettaglio quello che ho detto, ovviamente con
certo, con racconto,
con, esatto, per chi è interessato.
Bravissima.
Trovate,
non vedo l'ora di conoscere la prossima storia, grazie ancora ad Angela Ganci, ciao ciao,
arrivederci.